Bianca.
Aquilante. Non dubitavo di te. Vieni, mio fido. A me l'armi. Bene, miei duri. Bando agli scoramenti. Ora i petti. Dritte l'armi. Alte le insegne e baldanza! Mauro Castro perdemmo, ma oltremare ci aspettano sanguine e gloria, qual lupo che si avventa e leone che branca! Marciamo alle terre sante! Branca, branca, branca!
Bando agli scoramenti, cioè, è il caso di dirlo, insomma, perché questo governo, insomma, caro Globulo.
Questo era Tajani che parlava alle truppe, no?
Era Tajani che parlava alle truppe fra le truppe c'era anche Salvini, poi.
Salvini, no? Riottoso.
Salvini riottoso.
Perché non vuol pagare il canone, perché lui la TV se la vuol vedere in santa pace.
Hai capito? Con il suo pezzotto.
Con il suo pezzotto, senza pagare il canone.
Esatto.
Perché pagare il canone?
Pagarlo un po' di meno.
Pagarlo meno, pagarlo tutti.
Tutti. Ma lo paghiamo tutti da quando ce l'hanno infilato nella bolletta elettrica.
Esatto, ma almeno di non pagare anche la bolletta elettrica. Uno smette di pagare anche l'elettricità.
Smette di pagare le bollette, rimane al buio, accende i quattro legnetti per farsi un po' di calore di questi tempi in cui le temperature precipitano. Però c'è da dire che l'intento e l'andamento anche di questa truppa sembra un po' d'armata Brancaleone.
Sembra un po' d'armata Brancaleone.
Comunque, caro mio Globulo, allora, Straccio dov'è?
Straccio sciopera.
Ah, sciopera.
Anche Globulo Mondo,
Invece noi siamo stati...
Noi siamo stati precettati dal ministro Salvini, sì. Siamo stati precettati, noi non volevamo venire, ma ci hanno costretto. E infatti faremo la trasmissione contro voglia.
Sì, ho torto collo.
Ho torto collo.
Infatti ti vedo un po' torto.
Mi sono un po' torto anche perché qua dentro fa freddo, perché hanno tenuto tutto spento oggi. Perché
sì,
ci sciopero, ma noi ci hanno precettato.
Ma si dice sciopero o sciopro?
Sciopro,
perché
sciopero.
Io ho sentito stamattina in piazza la gente dice sciopro generale.
Tu sei in piazza per sbaglio, ovviamente.
Passavo di lì perché dovevo prendere i panini per i pupi.
Ah, ok.
Allora ho sentito un sacco di gente che era in sciopero. Però almeno
sempre di venerdì, perché non hanno voglia di lavorare, fanno il ponte.
Hai capito?
Non hanno voglia di lavorare.
Hai capito? Mica come le USB.
No.
Le USB lo fanno anche di mercoledì.
Anche di mercoledì, a volte anche un martedì hanno fatto sciopero le USB.
Però giravano i treni.
Ah, giravano i treni perché ci ha prensato lui, li guidava tutti il grande capitano da Roma, come i treni Polistil, quelli che si muove, lui li muoveva con il joystick.
Esatto. Ha precettato alcune categorie. Uno, quello dei treni, quelli che lavorano nei treni,
i
due, quelli che, i radiofonici. Però hai sentito il confronto con Calenda?
No, non ho sentito.
Allora, Salvini è l'unico politico italiano che è stato in grado di far diventare Calenda de Braga, come lo chiamiamo noi in maniera molto simpatica, l'amico Calenda, ciao, sappiamo che è il nostro grande ascoltatore.
Anche perché non ha quasi niente da fare tutto il giorno.
Esatto,
ormai.
Sta lì che si gira i pollici, capito? È uscito da gigante, perché è andato alla presentazione del libro di Bruno Beppa.
Sì.
Che ha scritto il solito libro
Hitler e Mussolini.
Quanti ne ha scritti di libri?
Cambia titolo, l'altro anno era Mussolini e Hitler, quest'anno invece la prospettiva è ribaltata.
Hitler e Mussolini. Sarà un segno politico.
Sarà un segno.
Però senti qualcosa, ha invitato Salvini e Calenda per un confronto della Madonna, cioè veramente ascolto fra giganti. Ma ne è uscito fuori Calenda gigante. Senti che roba, senti.
Conosco quello che è stato indicato per
Salvini.
Il dibattimento per la sburocratizzazione, che è Livette, che è un ragazzo in gambissima, che insieme a Elon Musk sarà incaricato di portare avanti un progetto di modernizzazione della macchina pubblica americana, gli altri non conoscono, ci sarà sicuramente.
Ma chi le conosce? Ma gli ha stato tutti i giornali stanno.
Ma ho avuto vizio per garantire il mio fregato di non leggere.
Ah, vabbè, ma cioè, quindi il vicepresidente del Consiglio italiano non sa chi è stato, chi è nominato Trump, però dà un giudizio meraviglioso di quello che farà Trump.
Sto parlando di Trump.
È complicato.
No, tu hai detto Donald Trump ha fatto delle nomine di livello. Allora io ti ho domandato, ma quella che ha fatto Musk è quello che tu arresteresti se vieni in Italia per il reato globale di GPA? No, non è quello. Quello che si fa le carne? No. No, no, non mandiamolo in vacca, mandiamolo in qualcosa su cui dai un giudizio con la consapevolezza di quello che stai dicendo. Non puoi dire dell'amministrazione americana non ho manco letto i giornali, ma che cacchio vuol dire? E allora come fai a sapere che sarà una fantastica amministrazione americana? E poi, secondo, sei il vicepresidente del Consiglio della Repubblica, leggi i giornali, perché te fa bene, te lo dico.
Straordinario.
È uscito da G, ma secondo me quando è così a ruota libera Calenda è...
A lui pensava, no, perché Salvini pensava di fare il bulletto, no? Allora ha detto, ma io non leggo i giornali perché mi rovinano il fegato. No, è meraviglioso. Calenda che spernacchia Salvini pubblicamente, insomma. No? Cioè,
ma la sigla l'abbiamo mandata o no?
Quale sigla?
Non mi ricordo, noi avevamo una sigla. Io perché non avendo il computer, Straccio non ha lasciato il computer, quindi non ho niente qui.
È vero.
Ho due cuffie e questo cursore che non ho ancora capito da quando veniamo qua cosa serve. Se io alzo e basso non cambia niente.
Non cambia assolutamente
non
nulla.
Serve a niente.
Però insomma ti dà l'idea che sei lì che
di partecipare alla trasmissione. Alzo e basso, adesso alzo il cursore.
Allora mandiamolo, insomma,
dai
in sigla, anche perché Global Tavor ha ranghi ridotti, ma ritorna. Global Tavor.
Ripeteva il mio coniglio ad Aligi ogni volta lo stesso consiglio. Bisogna sempre andare in fretta, far volare la bici, cliente ti aspetta. Schivo pali in più direzioni, prendo botte ed insulti da tutti i pedoni. Manca poco che un camion mi c'entri e mi ammazza per portarti sta cazzo di pizza. Dai dai dai, dai dai dai, presto che è già tardi, presto che è già tardi. Dai dai dai, dai dai dai, anche se ti perdi, anche se ti perdi. Dai dai dai, dai dai dai, presto che è già tardi, presto che è già tardi. Dai dai dai, io sono guai, anche se ti perdi, anche se ti perdi. E se consegni un po' in ritardo, un telefono al capo, io il posto lo perdo. Bisogna sempre andare in fretta, far volare la bici, il cliente ti aspetta. Vado veloce, mi guadagno la giornata, non mi fermo nemmeno per una pisciata. Se mi vedi scontro sono un po' poco carino, è solo perché mi ha rubato il sellino. Dai dai dai, dai dai dai, presto che è già tardi, presto che è già tardi. Dai dai dai, dai dai dai, anche se ti perdi, anche se ti perdi. Dai dai dai,
è un mondo meraviglioso quello di Global Tavor. Ladies and Chesterfield, benvenuti all'ennesima puntata di Global Tavor dalle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko,
l'unica radio di Bologna che si sente a Ferrara.
Ma forse anche a Modena.
E se scaricate quella cosa sul telefonino lo potete sentire
ovunque, in qualsiasi parte del mondo. Di fronte a me globulo Rolex
e basta. E di fronte a me Camel.
C'è Camel.
Siamo noi due
quest'oggi. Siamo noi due. Pochi ma buoni, anche perché insomma lo sciopero è sciopero. Noi abbiamo iniziato con una specie di banda che girava disperatamente per la terra cercando la terra promessa, e effettivamente abbiamo paragonato un po' l'armata Brancaleone al governo, anche perché esiste in questi tempi, caro il mio globulo,
sì.
Sono tempi duri,
sono tempi duri,
anzi c'è un clima pesante
come una l'alito di alcuni.
Esatto, c'è un clima pesante nel senso che non sono né le polveri sottili né la fiatella letale di chi si è mangiato mezzo chilo di aglio.
Bisogna girare un po' radenti ai muri qua, secondo me.
Esatto, cioè c'è qualcosa di brutto in questa cosa, e lo vediamo dai titoli dei principali giornali. Contro la polizia un clima pesante. Torna la polizia, perché mi sembra di capire che la polizia sta legnando di prepo.
Forse per quello che c'è un clima pesante.
Il clima pesante, forse per quello, anche perché cala, insomma, il manganello sulla testolina degli studenti, e stamattina è toccato a Torino.
E quella si scassa, perché la testolina dello studente è fragile.
È fragile.
Quindi se tu vai col tonfa. tendi a fracassarla,
a tonfare,
e quindi dopo l'atmosfera diventa pesante perché esalano i miasmi del cervello che si è aperto.
Ti vedo proprio oggi
sul pezzo,
sul pezzo.
Sono macabro.
È macabro. Allora, allarme piante dosi, cosa può accadere? Secondo te cosa può accadere?
Quello che ho appena descritto.
Esatto. Però un altro titolo, questa volta da La Stampa. Torino scontri antagonisti, polizia, cioè piante dosi, due punti, aperte virgolette, clima pesante. Cioè, capito? Sai, anche qui c'è un clima pesante.
C'è da dire che lui non è che può essere poi dappertutto, a controllare uno per uno. Tutti questi poliziotti che hanno il numero di riconoscimento, ormai come sappiamo da sempre in Italia il poliziotto italiano hanno il numero di riconoscimento, dovrebbe essere una gestione più semplice, insomma.
Certo, in Europa ce l'hanno un po' tutti,
Ce l'hanno ma lo lasciano in caserma.
Insomma, che stai. E comunque questo è un paese dove, mi dice Libero Quotidiano, un po' trionfante, Sergio Ramelli ci avrà un suo francobollo, a quanto sembra.
Che bello.
Bello, eh?
Bello. Ma un allora suo, perché? Solo lui ce l'ha oppure lo possono prendere anche gli altri?
No, nel senso che puoi leccare il francobollo.
Il dietro
di Sergio Ramelli. Allora, se un francobollo irrita,
sì, no?
L'Ampi e Repubblica. La lotta contro il fascismo postale.
Il fascismo postale.
Postale. No, è interessante sempre, come sempre, i titoli di Libero Quotidiano.
Il fascismo postale non è male.
Il fascismo postale è notevole. E comunque, Fratelli d'Italia, dai cortei anti-URSS ad Atrehu.
Sì.
Ecco la marcia della giovane destra. Questo è un altro titolo, sempre Libero Quotidiano, e anche questo abbastanza trionfalistico, cioè nel senso, c'è tutto un dossier sulla storia di Fratelli d'Italia, dai cortei contro l'Unione Sovietica alla nascita di Atrehu.
Atrehu
ormai accetta un po' di tutto, cioè cerca di essere, vuole diventare il quarto braccio del Parlamento
dopo Bruno Vespa,
dopo la Camera, il Senato. E porca,
ma per essere Atrehu, per essere un giovane fascista, che età bisogna avere al massimo? Così per capire. Ci sono degli scaglioni che dopo, come era una volta, c'è il Balilla, poi c'è il giovane avanguardista, non so. Ci saranno delle fasce di età e dopo entri finalmente nel partito.
Ma non lo so, guarda.
Non
io,
lo sai. Cioè, si mandassero delle delucidazioni a proposito.
Esatto,
magari si organizza.
Esatto, una procedura, una normativa. E comunque in questo clima pesante,
sì,
c'è chi insomma reagisce. Noi l'abbiamo già mandato, lo rimandiamo perché ce l'ha una grande richiesta, perché effettivamente è una linea politica che potrebbe essere interessante dal punto di vista della reazione di fronte a questo clima. Senti qua.
Allora io la mattina sai cosa faccio per tagliare proprio la testa al toro? Io alla mattina appena mi alzo mi cago addosso e basta. Basta, mi sono cagato addosso la mattina appena alzato, basta, poi non ci penso più. Perché devo vivere nel terrore tutto il giorno, tutta la vita? Mi cago addosso la mattina e ho fatto, e basta, e il mio l'ho fatto. Vuoi questo? Vuoi questo? Basta, mi alzo e poi dopo sono a posto, esco di casa con i pantaloni strisciati, perché... Ma è il mio problema? Non è il mio problema. È tutta in discesa una volta che mi sono alla mattina cagato, è tutta in discesa, percola sulle gambe e va giù, in discesa. C'è odore? Faccio senso? È un mio problema? Non è un mio problema, sarà un tuo problema. Tu che mi terrorizzi, tu che mi porti a questo, tu sto parlando con te. Non si può, quel coso, non puoi, attento, si muore. Ma vaffa, ma io mi cago addosso subito e poi sono a posto, non è più un mio problema, è un tuo problema, hai capito o no?
Ok. 1, 2, 3, 4.
Era così semplice, no?
È un invito, secondo me è un suggerimento. Se ci caghiamo addosso la mattina abbiamo risolto il problema,
cioè almeno buona parte dei problemi.
Buona parte dei problemi.
Uno dice un sacco di problemi durante la giornata, io la mattina mi alzo, mi cagato.
Risolviamo anche quel problema del Covid, te lo ricordi che si cercava la carta igienica, tutti capito. A comprare la carta. Noi abbiamo risolto.
No.
Abbiamo risolto anche quel problema della carta igienica.
Esatto. Anche perché, caro il mio globulo, allora dopo andiamo in cultura e potrei dire la tua dal punto di vista di chi?
Dell'arte, dell'arte.
Chi ha la lente. Deformante di chi si occupa di cultura, no?
Certo, di arte.
Soprattutto di questi tempi, perché cioè, abbiamo il ministro, il super ministro Giuli, no? Che,
Giulai.
Di fronte a questo cambiamento di paradigma. Alla quarta evoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale. Il rischio che si corre è duplice, speculare. L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli dell'ipertecnologizzazione è per converso l'apocalittismo difensivo. Che rimpiaccia un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro inteso come una minaccia. Siamo dunque precipitati.
Chissà se ha scioperato il ministro Giulai oggi. Chissà, anche perché, insomma, qui c'è stata una manifestazione grossetta, qui a Bulagna. C'era anche Landini.
C'era Landini.
Allora, sciopero generale.
Che probabilmente era interpretato da Elio Germano, che già esatto. Si sta preparando alla parte del prossimo leader che deve interpretare.
E Favino?
Non lo so. Chi potrebbe interpretare? Forse Tajani. È adatto a fare Tajani.
Lo vedo bene. Dunque, sciopero generale, virgola. Landini, due punti aperte virgolette. Siamo in 500.000. Rivoltiamo il paese come un guanto. Allora qualcuno ha detto 500.000 col guanto ricorda delle frasi, insomma, quando c'era la lira che poteva essere, insomma, cioè, forse non era propriamente la metafora giusta.
Mi sbaglia le metafore. Beh, questi leader della sinistra mi sbagliano le metafore.
Perché poi, capito, i guanti di velluto. Allora uno dice, perché tu sei la sinistra ZTL.
Col guanto di velluto.
Guanto di velluto, la gambetta accavallata e il prosecchino pendulo.
Certo.
No? Cioè, no, non puoi cadere, scivolare su queste bucce di banana.
Poi chissà cosa hai toccato con quei guanti.
Esatto, capito.
Questa concezione.
E comunque
visto che si avvicina a proposito di guanti, si avvicina al Natale e io ci tenevo a questa, ho trovato questo bellissimo articolo su i panettoni vegani per Natale. Che anche questo è un suggerimento. Sono panettoni sostanzialmente senza burro, senza uova e senza latte.
Cosa c'è?
Praticamente
c'è qualcosa
è come un pane pugliese, acqua e sale, però li chiamano panettone e ci mettono dei canditi, c'è addirittura il mezzo candito, quindi neanche troppo candito.
Sei sicuro che è mezzo candito o mezzo dito?
Mezzo dito, e hanno dei bellissimi nomi, c'è il pan vegone.
Il?
Pan vegone.
Ah, io ho capito pantegone. Che
il pantegone. C'è il pan vegone che costa 35 euro.
Ah, però.
E pesa 800 grammi, ma è praticamente un blocco di granito perché non essendoci né burro né uova né latte, pesa proprio. È come una sfera che se ti cade su un piede te lo sfrantuma.
Ma a posto dello zuccherino ci mettono qualcosa per digerire poi dopo?
E non lo so cosa c'è dentro perché dice che non c'è niente, ci sono le creme spalmabili però. Perché sarà del seitan. E poi c'è un altro perché poi c'è il pan veg, il dolce di Natale, il pan dolce, vabbè. Ma il più bello di tutti, secondo me, è questo: il pan bruttone.
Il pan bruttone, brutto ma buono?
Brutto ma buono, infatti, ed è fatto con la farina di farro.
Sì.
Con l'uvetta e i canditi, però qui ci sono sia l'uvetta che i canditi.
Che meraviglia.
Quindi se uno vuol dire ho preso il panettone ma è vegano, però come farsi l'hamburger con le rape, no? A forma di hamburger, però ti dà l'impressione di mangiare la carne ma stai mangiando delle rape schiacciate.
Senti, ma hanno le idee un po' confuse.
Il vegano comincia ad avere le idee un po' confuse.
Sì, cioè nel senso, poi adesso non so, ma anche dal punto di vista della politica uno dice magari c'hanno le idee chiare, no?
Sì.
Poi scappa fuori il vice premier con dichiarazioni, io l'ho registrato varie volte in maniera tale che tu, già la seconda volta che la senti, puoi gettare una serie di ipotesi interpretative. È un gioco che io che facciamo anche con gli ascoltatori. Potete chiamarci, eh?
Al 333-1809. Gli altri due numeri non si vedono perché sono dietro.
9494.
Ah, ok. Sono dietro a un monitor.
Però, cioè, noi possono scriverci. Potete... Noi non rispondiamo al telefono.
Potete provare. Provare.
Potete provare a scrivere. Noi, magari, a noi non ce ne frega un cazzo.
Ma però magari in un momento di distrazione
magari leggiamo.
Magari lo leggiamo ad alta voce.
Senti qua, senti qua.
Che investire 3 miliardi sottoterra non mi porta voti, perché uno dà per scontato, giro il rubinetto, tiro la cosa della doccia, mi faccio la doccia e mi esce l'acqua per la pasta. Perché investire 3 miliardi sottoterra non mi porta voti, perché uno dà per scontato, giro il rubinetto, tiro la cosa della doccia, mi faccio la doccia e mi esce l'acqua per la pasta. Perché investire 3 miliardi sottoterra non mi porta voti.
La terza volta.
Perché uno dà per scontato, giro il rubinetto, tiro la cosa della doccia, mi faccio la doccia e mi esce l'acqua per la pasta.
Tu hai capito qualcosa?
No, ho capito molto bene.
Sì.
Che lui mangia, mangia sotto la doccia.
Ah, ecco, anche sotto la doccia.
A non darti mai niente. Giovane incosciente e non meriti niente, sei solo un vagabondo che non cerca un lavoro.
Allora, noi saremmo anche dei vagabondi che non cercano un lavoro e dicono che il governo ha ragione a prescindere, però questa dichiarazione era veramente criptica.
Però il governo ha ragione che arieggiare la casa in inverno è stato un dibattito che ha fatto, c'è stata anche in commissione alla Camera, se sia un bene o un male. E quindi Vogue Italia ha approfondito questo argomento.
Vogue sono sempre degli argomenti insuperabili.
E c'è questo microbiologo che dice che non rende l'ambiente sterile, può introdurre batteri e funghi provenienti dall'esterno che sono assiepati fuori dalla vostra finestra quando arieggiate.
Ecco.
E invece questo grandissimo esperto, il cui nome secondo me viene da un film di Mel Brooks, è Stanislao Nistal.
Stanislao Muniski.
Stanislao Muniski dice che
in uno dei suoi più riusciti travestimenti.
Invece bisogna arieggiare perché è un'abitudine salutare, perché riduce l'accumulo di anidride carbonica e di altri composti chimici che tu hai in casa. Quindi noi in casa non sappiamo, ma abbiamo dei composti chimici nocivi che si addensano durante la notte ed attorno al nostro letto e se non
Sì, no, volevi dire questo?
Volevo dire quello.
Cioè,
il metano.
Il metano.
I polifenoli.
I polifenoli, poi?
L'anidride carbonica, ma c'è molta anidride carbonica.
Molta anidride carbonica.
E poi ci sono dei gas infiammabili.
Ah, sì?
Sì. Infatti, uno dice, e Stanislao dice che l'aria è satura di anidride carbonica, umidità e inquinanti generate dalle attività quotidiane, come abbiamo appena sentito, come cucinare, fare la doccia, come dice il maestro Salvini, e pulire la casa. Tutte cose che noi non facciamo, non cuciniamo, non facciamo la doccia da settimane, non puliamo la casa da anni, quindi non abbiamo
nessun problema.
Nessun problema, possiamo non arieggiare.
Anzi, volendo la mattina, appena alzati, ci caghiamo addosso, abbiamo risolto i problemi.
Senza farci passare per quello che non siamo.
Chiudere tutto adesso.
Ok, cioè possiamo far basta, insomma, perché
Globo al tavolo, una trasmissione scatologica.
Una trasmissione scatologica che tenta sempre di dire la realtà, la verità. Però spesso passa oltre, insomma.
Va oltre, è una trasmissione iperrealista.
Sì, sì, no, iper. Allora, caro Globulo, ormai siamo quasi, beh, incredibile, alle 8.30.
Alle 8.30 non abbiamo ancora sentito il maestro Bini. No, ma straccio ce l'ha mandato o non ci ha mandato?
Allora, ci ha solamente parlato di una novità clamorosa del maestro Bini.
L'ha fatto apposta per cercare di metterci in difficoltà.
Ha boicottato fino alla fine, proprio noi che siamo dei crumiri, secondo lui, che non abbiamo scioperato oggi, ovviamente ha cercato di deviare la nostra attenzione. Ma noi andiamo oltre, quindi abbiamo il maestro Bini, comunque abbastanza, che in un recentissimo nuovo pezzo a cui diamo spazio, come sempre. Soggetto è chiaro, eh?
Sì.
E non lo pratica mai.
È quello, credo.
Chi parla d'amore?
Tu parli, 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 poi non guzzi. Cioè, questo è la
però
traduzione.
L'amore non sarebbe proprio. Lo vede un po' troppo in maniera fisica.
Tu dici. No.
Chi parla d'amore?
Poi, il concetto va sempre ribadito come nello stile biniano. Ok. Ecco, alla fine apre
il messaggio
che con la solita morale, insomma, aiutare il prossimo.
Magari.
Quando ha detto non lo mettono in pratica, io sono rimasto.
Abbiamo temuto.
Sì.
Magari si può aiutare il prossimo migliorando la pennata sulla chitarra.
Questo sicuramente ci potrebbe aiutare.
Ci potrebbe aiutare un po'.
Ma il maestro Bini non si discute, si ama.
Dove è finito il vero amore?
E alla fine questa domanda lancinante: dov'è finito il vero amore?
Non lo sappiamo,
però possiamo anche immaginarlo. Io direi che con il maestro Bini possiamo anche andare in pubblicità, che dici?
Beh sì, che apriamo.
Dai, pubblicità, allora. Pubblicità.
Amici e cari amici all'ascolto, finalmente la proposta per le vostre vacanze. Stiamo parlando infatti delle villette a schiera del villaggio Mamma del Carmine. Il villaggio Mamma del Carmine si trova a 15 km dall'uscita autostradale di Lago Negro, in località Le Zanzare. Facili mezzi di trasporto consentono di raggiungere il mare, che dista appena 70 km. Il villaggio è dotato di tutti i comfort, quale discoteca, supermarket, Pozzo Nero. Bene, ma ora vediamo da vicino come sono fatte le nostre ville. L'ingresso, un metro per un metro, vi immette direttamente nella stanza da letto che abbiamo denominato cuccia. Il bagno doccia, progettato dai nostri architetti, è composto invece da un secchio, un buco, uno scopettino. La cucina 70x70 l'abbiamo invece chiamata Barbie. Per la gioia dei tuoi figli abbiamo anche pensato ad una forma di pagamento 56ennale con rate minime di 1 milione al mese. Villaggio Mamma del Carmine, la nostra esperienza al servizio della tua vacanza. Chiama i numeri senza impressione ed i nostri architetti saranno lieti di essere tuoi ospiti a pranzo. Ciao!
Secondo me duri, ma io sono la frutta.
Ragazzi, sono in paradora.
Global Tavor presenta l'angolo della cultura. Caro Globulo, oggi non hai quello scassamaroni di straccio.
Il folletto,
esatto, quindi puoi, cioè,
posso esprimermi,
puoi esprimerti anche se non hai trovato parcheggio e quindi non hai visto nessun film.
Guarda, vi leggo,
puoi,
subito,
puoi tranquillamente dire quel cazzo che ti pare, capito? Non è bellissimo?
È una fiaba che non pretende di fare una lezione etica a nessuno, e soprattutto l'importanza di questo film per me è che quando le persone usciranno dal cinema si porteranno con sé qualcosa che sa buono.
Che sa?
Buono.
Che sa di buono.
Manca il D, però c'è scritto che sa buono. Che sa buono.
Che sa buono.
Credo che ne usciranno dal cinema più caldi. Perché?
Più caldi?
Sì, al riscaldamento, penso.
O più calvi.
Più calvi. Speranzosi, ottimisti, divertiti ed emozionati. E quanta roba in un solo film. Boh. Soprattutto se questo film si chiama Napoli, New York. ed è un film da una sceneggiatura di Pinelli e di Fellini mai realizzata, finalmente realizzata da Gabriele Salvatores, e quello che parlava in questa intervista era niente po' di meno che Pierfrancesco Favino, che finalmente torna a interpretare il capitano di mare dopo averlo fatto in quel bellissimo film sul sommergibile durante la seconda guerra mondiale. Qua invece è un capitano di una nave da crociera che salva gli scugnizi mentre attraversa,
salva sempre qualcuno
perché è l'uomo buono al volante, al timone, mentre ancora non si risolve il problema del centro sperimentale qua,
no,
non riusciamo a trovare uno abbastanza imbecille da dirigere il centro.
Ma non era
Barbareschi, non si capisce se glielo danno o non glielo danno, non si sa,
non lo sa.
Forse non è abbastanza imbecille per
non, è, non è così idiota,
lo no, devono cercare,
però insomma se cerchi trovi, se cerchi alla fin fine,
esempio,
sono tanti cialtroni in questo Valle di Lacrime.
Proporrei uno che potrebbe essere all'altezza, visto che si è presentato al Festival di Monte Carlo dove, che abbiamo parlato la settimana scorsa, è Ricky Memphis, grandissimo attore.
Ma San Giuliano è libero, perché non fanno lui?
È vero, potrebbero fare San Giuliano, ma dopo magari ci prova con le attrici, con le studentesse del
adesso, l'esperienza che ha fatto sicuramente è diventato omosessuale.
Sono malfidato.
È cambiato sponda.
Hai ragione. No, ma questo Ricky Memphis, te lo ricordi Ricky Memphis?
Come no?
Un grandissimo interprete del cinema italiano, grandissimo. Ha fatto questa intervista e dice che la commedia la vede malissimo. Senti che bella cosa, è a livello di Salvini, la commedia non va bene perché non va bene il cinema, non va bene la sala, e fin qua nessuno va più, vuol dire che nessuno va più al cinema a vedere le commedie. Segue dicendo: confesso che io stesso non vado mai al cinema.
Così,
così
se l'è cantata subito,
se la canta e se la suona, ma è magnifico. Quindi di cosa stiamo parlando con Ricky Memphis? E soprattutto perché intervistiamo Ricky Memphis?
Perché
c'è bisogno di fare un'intervista a Ricky Memphis? Non avevano niente di meglio da fare.
Ma era caduto nel dimenticatoio un po', no?
Era caduto,
non ci potevano
lasciarcelo. Vabbè, se l'ha tirato fuori. Hanno tirato fuori anche questo film che va a un film che peraltro io non ho visto, ma soprattutto non avevo la minima intenzione di andare a vedere,
sì,
perché il titolo è Trifole.
Come?
Trifole. Trifole, le trifole, i tartufi,
sì.
Ambientato nelle Langhe, interpretato da
un maiale, sicuramente
da Umberto Orsini,
sì,
e da Margherita Bai
che si fa la
trifola, e viene presentato al Festival di Palm Springs. Pensa te,
ma che meraviglia,
è il prodotto italiano che vendiamo all'estero,
Ma scusa, non c'era un'attrice tipo, che ne so, Penelope Cruz?
Ma non so.
Bello. La cucina italiana ti piace? Scusami,
molto. Io faccio bene pasta carbonara, è una delle cose che posso fare meglio, è la pasta carbonara. E devo imparare pasta cacio pepe, è la cosa più difficile del mondo.
Capito.
Intanto dal fronte dei libri non si sedano le polemiche su più libri, più liberi.
Non si sedano,
ma forse non si carotano.
Non si carotano.
Perché
però si cipollano,
perché vanno via tutti danno forfait. Lucarelli, Margherita Ferri, zero calcare.
Però ha avuto ragione Carletto Lucarelli.
Anche lui ha detto: ma cosa ci venga a fare? C'è un gran casino intorno a, come si chiama, il filosofo che picchia forse.
C'ha delle brutte abitudini.
Caffolaffo, come si chiama? Ma soprattutto, come fa a essere un filosofo?
Come fa a essere filosofo? C'ha una brutta filosofia.
Che brutta filosofia?
C'ha la filosofia che se non fai come dici lui ti riempa, ti saccagna di botte.
Ti mena. E l'hanno invitato, e quindi tutti gli altri vanno via. Forse hanno pure che gli meni anche a loro.
Ma può darsi.
Può darsi che la paura sia di essere menati dal filosofo, perché il filosofo pesta duro sul tamburo.
Esatto, ma poi se mi permette una piccola divagazione. Ultimamente sul femminismo e su questa cosa, insomma, della giornata contro la violenza sulle donne, eccetera, eccetera, c'è andato anche Rampini. Nel senso che.
Cosa ha detto? Grazie, patriarcato.
No. Anzi, ha detto qualcosa del tipo: ci vergogniamo di dire. Aspetta, tolgo la musica perché risulta più profondo. Ci vergogniamo di dire che l'Occidente è un modello per i diritti della donna. Eppure questa è la realtà. Capito?
Hai capito.
Capito? Federico Rompini ha agguerrito quello che è stato ospite da Paolo Del Debbio a Dritte Rovescio, non so se è presente.
Certo.
Una bella trasmissione.
Magnifica.
Quella di il giornalista del Corriere della Sera ha spianato tutte le femministe che in questi giorni stanno accusando l'uomo bianco etero occidentale di perpetrare,
parola che lui non riesce a pronunciare,
perpetrare la cultura del patriarcato, perché anche il patriarcato risulta difficile,
che comunque Cacciari ha detto che è finita 200
nostra,
anni fa.
Hai capito?
Cacciari ha detto che non so che data ha stabilito, perché proprio 200 o 250,
ma chi lo sa,
lui si vede che ha una qualcuno lo dica, grazie Occidente. Ma queste due parole non le troverete da nessun'altra parte se non nel mio libro. Tutto il bene. Noi abbiamo fatto.
Tu l'hai trovate queste parole?
Io sono mesi che cerco queste due parole, grazie e Occidente, non le trovo da nessuna parte.
Da nessuna parte. Però, secondo me, quel tipo che si è mangiato la banana, che ha pagato 6 milioni.
Il cinese. Che ha mangiato la banana di Catalano.
Ha detto grazie Occidente.
Grazie
Occidente.
Che sberleffo.
Continua pure, scusa, è stata una divagazione vutilante.
Dritto e Rovescio, sempre da Del Debbio, è andato anche Andrea Giambruno.
Giambruno!
È stato definito il ritorno di Giambruno in TV da Dritto e Rovescio, la mezz'ora più inutile della televisione.
Fantastico!
Pur essendoci una grande gara.
Un record. Però aspetta, Giambruno che dice: i miei fuori onda? Me ne vergogno, avrei dovuto proteggere una donna e non l'ho fatto.
Ah sì?
Quale donna?
Non si sa. La Melones.
La Meloni.
O un'altra.
O quanto li fa i Meloni? Oppure quella lì a cui ha detto: dopo ci facciamo
dopo
un frisam.
Un frisam.
Sì, un
trisbee.
Se facciamo una storiella a tre.
Ah dai. Dici che parlava di quello.
Eh no, perché quello è stato uno scandalo, insomma.
È stato peso a quello.
È stato peso. Cioè faceva il maialino un po' con tutte. Vai, vabbè, insomma, non dobbiamo parlare di cultura noi.
Ma questa è cultura.
Ah, certo.
Questa è la grande cultura italiana
cultura.
Che noi esportiamo in tutto il mondo. No, la cosa veramente importante, secondo me, di questa settimana. Di questa settimana che riguarda la cultura, dov'è? L'avevo qua, e lo spettacolo è questa. Io ho trovato questa notizia che è essenziale, secondo me, e leggerò integralmente.
Vuoi un
sarebbe importante
una base un po' più greve?
Sì.
Una base più greve. Sì. Aspetta.
Io so tutto sul K-Beauty. Sui suoi 10 step di skincare routine. Ne abbiamo parlato diverse volte, mi sono documentata, poi conosco il K-pop e il K-drama. Quello che non potevo immaginare è che stavo per atterrare su un altro pianeta dove più di una cosa mi avrebbe fatto dire wow. Io sono già letto 5 righe e non ho ancora capito di cosa sta parlando questo articolo. Poi va avanti e ci sono delle cose molto interessanti.
Tipo?
Invece no, poche ore dopo in un bar altri bigodini, un ragazzo con i patch per i brufoli, patch sul contorno occhi,
sì.
E fosse un beauty hack posto volo.
Ma che meraviglia!
Questo è un articolo di Marie Claire. Io invito i nostri ascoltatori che si occupano, sono tutti dei beauty addicted come me,
sì.
Sono tutti beauty addicted, a spiegarmi di che cazzo parla.
Esatto. Aiutateci
perché noi purtroppo non riusciamo più a decifrare la lingua italiana.
Non ce la facciamo.
Forse perché non è più lingua italiana. Che
non
cos'è?
È più, non
che
è.
Cosa sarà mai?
Cosa questo? Sarà? Cosa sarà?
No, mi perdo sempre l'inizio, se in ritardo o se sul presto, ma arriverai primo, è come un gioco d'azzardo, un insano bisogno, di cui non so fare meno. Sciolta l'aria aperta in posa plastica, la tenestra si beve ma si mastica. Se c'è una telecamera accesa, abbiamo un'altra da raccontare. Per tutti voi sarò fuori di testa, aspetta ancora un po', finché non mi passa questa spornia cattiva. Io mi godo la vita e fino a prova contraria ho vinto io. Hai capito, no? Se non risponde un indizio, poi trovo...
Snobar, il Tavor te la dice e te la canta. Sai chi c'è, Globulo?
Che c'è, che c'è?
C'è Straccio. Ci ha telefonato, no, per infamarci. Pronto? Pronto?
Ah, al telefono.
Pronto? Pronto?
Dov'è?
Pronto?
Aveva il cellulare scarico.
Aveva il cellulare scarico? Pronto?
No, io sono in onda, siete voi che non siete in onda.
Ecco, appunto, no, noi siamo in onda e so che tu ci hai stramaledetto perché hai fatto...
Io sono in sciopero, mi mettete in onda, cioè questa roba non esiste nel mondo. Ho incrociato le braccia.
Sì.
E ero qui che mi avete raggiunto mentre stavo... come dire, riposandomi dopo la giornata di grandi mobilitazioni.
Sì, no, te stavi dormendo proprio, cioè, ma insomma, non ti vergogni.
Si sente dalla voce, dorato che in giro le braccia.
Stavo meditando.
Hai incrociato quasi tutto, mi sembra.
Ho incrociato quasi tutto, le braccia, le gambe, il naso, ho incrociato molte cose. No, sono un po' preoccupato perché rischiava di passare sui media questa cosa che si fa fatica a raggiungere un accordo sulle plastiche nell'acqua, no?
Sì.
La plastica che inquina, che è arrivata nel nostro cervello.
Sì, che se la mangiano le balene.
Che poi vanno nei pescetti e noi poi ci mangiamo tutto. Però per fortuna che in Italia c'è qualcuno che come dire, si alza e si erge dalla parte del packaging, degli imprenditori dell'imballaggio, perché dobbiamo difendere i nostri interessi industriali.
C'hanno un gran packaging.
Per fortuna l'Italia difende le plastiche, e tra i difensori delle plastiche, così come anche delle ceramiche, della grande, c'è la nostra eurodeputata eletta in Emilia-Romagna, cioè Elisabetta Gualmini.
Ma dai!
Che dichiara basta con questo ambientalismo da salotto. Basta con questi salotti, ragazzi, cioè voi che siete sempre lì a salottare.
Passiamo all'ambientalismo da cucina, almeno da tinello.
Ma quando arriviamo allo stanzino?
Allo stanzino? Quale stanzino?
Dove dire grazie plastiche, grazie plastiche, che sono due parole che non troverete da nessuna parte.
No, devo dire che comunque questa è stata eletta nelle liste del PD, cioè è sempre bello avere dei rappresentanti solidi dalla parte del progresso contro con questo ambientalismo ideologico, no? Che è quello per cui c'hai la plastica nel cervello, è molto ideologico come cosa.
Basta con questa politica, insomma, no? Poi ideologica.
Invece in Europa i Verdi si sono incazzati, e la von der Leyen, non so se l'avete detto.
No.
La von der Leyen c'ha la maggioranza più risicata della storia dell'Europa. C'ha...
Ah sì?
Eh sì, hanno per mettere dentro Fitto. E un po' di
buio Fitto,
ecco, di personaggi che appartengono alla destra, si sono alienati una buona parte dei socialisti, dei verdi europei, il Green Deal hanno cominciato già a smantellarlo, per cui c'è questa bella maggioranza che guarda a destra grazie ai democristiani tedeschi, a Manfred Weber, e rischiamo di avere, come anche in Francia, un governo che sta su finché c'è la non fiducia della Le Pen, quindi dell'estrema destra, anche in Germania, perché chissà mai che in Germania alle prossime elezioni saranno decisivo per fare il voto sul governo l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland.
Comunque,
bello avere Francia e Germania che stanno in mano all'estrema destra.
Eh
no?
Sì, però noi abbiamo aperto questa trasmissione, questa puntata di Global Tavor, caro il mio Straccio, con l'armata Brancaleone, perché questo governo, insomma, sta un po' litigando, sta un po' prendendo sganassoni a destra a manca.
Succede di tutto, ma noi questi litigano su 20 euro del canone.
Esatto, ma non dovevano fare storia?
È fatto la storia del canone Rai, cioè,
perché senti, sei Barbero, il grande storico, senti che roba?
c'è un suo libro che è introvabile e quindi io ho solo la copertina, ho solo la fotografia. Tra l'altro vorrei che fosse lei a leggere il titolo, se non le spiace.
Prima gli darò la buona notizia che sta per essere ristampata.
Ah, ma allora ci dica
tutto. Farò mandare una copia
immediatamente. Ma la prego,
qui,
perché certo. Io l'ho cercato, lo volevo qui per avere un autografo. Ci dica il titolo?
Assolutamente, ma il titolo è la traduzione letterale del titolo di un poemetto francese del XIII secolo, quindi un arcaico testo medievale, e si intitola La voglia dei cazzi.
E parla di...
E quel poemetto lì in particolare parla di una signora che è la moglie di un mercante, che è stato via tre mesi per affari, finalmente torna a casa e lei gli...
Però lui te la racconta bene.
E gli dà da bere del buon vino, per l'appunto, anche un po' troppo. Il pranzetto è buono, il vino è buono, lei non vede l'ora di andare a dormire e vanno a dormire, ma il marito ha bevuto un po' troppo e si addormenta. E a lei per un po' si rigira sotto le coperte, poi alla fine si addormenta e sogna. Sogna perché, insomma, questa voglia che le è rimasta addosso le fa sognare di essere al mercato, anzi a una grande fiera, dove si vende un'unica merce, quella, appunto.
Quando metti lo spray ma lavarti non sai, that's odore.
Caro straccio, ma ti rendi conto? Questa è l'accademia.
C'è voglia di cazzi nell'aria.
C'è gran voglia di cazzi, insomma. Ma com'è?
I cazzi nei mazzi, come si dice in questo caso. C'è grande voglia nel mondo. Ma che stanno facendo la storia, evidente, dai. Cioè, stanno sui temi importanti. Avete dato anche Calenda con Salvini?
Ma come no? Sti cazzi, a proposito.
È un momento importante.
Secondo me fanno anche un po' di geografia.
Ha fatto
oltre
diventare,
a fare la storia.
Cioè, Salvini è riuscito a far diventare un gigante anche Calenda de Braga.
Salvini oggi non è andato comunque all'incontro chiarificatore perché aveva dei problemi in famiglia.
Sì, no, ha detto aveva per motivi personali. Ha
motivi
detto
personali, succede anche quello.
Succede.
Anche nelle migliori famiglie.
Sì.
In compenso la Corte di Cassazione ha risolto un problema che ci attanagliava.
Sì?
Ha deciso che l'uso degli spazi comuni di un condominio, che è una delle cose che più frequentemente possono essere al centro di contese, ha stabilito che occupare con i propri mobili lo spiazzo dei pianerottoli delle scale è illegittimo.
Vedi, tu che
quindi
sei
se metti la scarpiera sul pianerottolo o il divanetto sul pianerottolo non puoi farlo. Tu pensavi di sì e invece no.
Che meraviglia.
E la Corte di Cassazione ha impiegato del tempo a decidere questo e
hanno
finalmente
riflettuto.
Hanno riflettuto e alla fine hanno trovato.
E poi, abbiamo le grandi, cioè, l'italianità nel mondo, sì. I grandi successi dell'Italia. Innanzitutto arriva, sai che adesso a Dubai produrranno la birra, che è un po' un controsenso, perché questi sono, insomma, sono musulmani ma non moderati come noi, sono molto rigidi, no, teoricamente. E fanno, sai che birra fanno? C'è marchio Heineken, però la birra è la birra Moretti.
Ah dai.
Sì, la fanno per i pancabestia di Dubai.
L'omino col baffo.
Sì, hai capito.
Anche il vino di Bruno Vespa, non lo fanno.
Però ci arriverà Bruno Vespa là. Allora, fanno la Amstel e la Moretti. Poi, altra eccellenza italiana invece...
Moretti come Nanni Moretti?
Sì, esatto.
La birra di Nanni Moretti.
Nanna Moretti. Allora, un bordello in Thailandia gestito da un italiano, che è una vera eccellenza. L'hanno intervistato, alle ragazze offre un drink, va al piano di sopra, il telescopi.
Mm-hmm.
Questo ha detto così, con queste parole molto chiare, il racconto del pappone italiano che gestisce un bordello in Thailandia, a Pattaya, capitale del sesso. Pago il pizzo alla polizia, qui non esistono mafie, la polizia è la mafia. E quindi l'eccellenza di capire immediatamente la situazione e anche le diversità, insomma.
Adattarsi come un geco,
ecco,
sul muro.
Ecco, allora volevo che commentassi questa cosa.
Pronto, è morto. Purtroppo, sono cose che...
È la diversità culturale che ci arricchisce, no? Ricordiamo che in Thailandia c'è l'ergastolo per chi sfrutta la prostituzione, ma noi siamo capaci di cavalcare anche quell'onda.
Sappiamo però che molti thailandesi dicono spesso grazie Occidente.
Grazie Occidente.
Lo dicono spesso quando arrivano con gli aerei per fare turismo
e
sessuale.
E ora che qualcuno lo dica, grazie Occidente.
No, capito? Cioè, ci tenevo praticamente.
Tutte le latitudini funzionano.
Esatto. Comunque, caro il mio straccio, c'è anche un'altra cosuccia che ti volevamo comunicare, visto che neanche ci ascolti perché ci ritiene dei crumiri. Ed sono le dichiarazioni di Conti, quello abbronzato che deve.
Quello dei 5 Stelle?
No, quello è Conte.
Quello
Conte.
Che tirava i calci d'angolo della Roma?
No, neanche. Conti è quello, Conte è quello che si fa la lampada e che deve presentare il prossimo Sanremo.
Carlo Conti.
Senti qua.
Possa far riflettere. E quello che mi piace. Apro una parentesi, quello che è arrivato musicalmente, soprattutto dai cantautori, non è più un macro mondo, cioè non vanno a parlare dell'immigrazione o della guerra, ma si ritorna un po' a parlare del micromondo, della famiglia, dei rapporti personali.
Ah, ecco, parli delle liriche, dei testi delle canzoni.
Hai capito? Cioè non si parla
musicale
questo. Esatto, ma non si deve più parlare di immigrazione, di guerra, eccetera, eccetera.
Parlare un po' dei cazzi tuoi solo.
Cioè Blowing in the Wind non l'avrebbero accettata, ad esempio, no. Che parla di pace, no? Allora della serie avrebbero cassato buona parte delle canzoni del rock and roll. Rock,
è cassato il filtrone sovranista anche su Sanremo.
Hai capito?
Tutto questo. Il maestro Pini ha fatto anche un brano, non so se l'avete già dato.
Sì, no, abbiamo dato un altro brano perché tu ce n'hai solamente parlato, poi ci hai boicottato, non ci hai dato il link.
Abbiamo messo un brano sull'amore.
Di Pini sull'amore.
C'è un brano del maestro Pini che si chiama Due Angioletti, che è molto intimo, molto micromondo, poco macromondo.
Se ci degnerai della tua presenza il prossimo venerdì, magari lo mettiamo.
Proporrò.
Senti, hai votato il colore, la livrea del nuovo tram di Bologna?
Sicuramente, ho fatto quello rosa.
Come quello rosa?
Non c'è rosa?
Non hai votato il lingotto tutto d'oro?
Tra quello che ha vinto alla fine?
Ah, non si sa, perché si può votare fino al all'8 dicembre?
Ci
no, il 18 dicembre.
Chi ha vinto?
Come? Ci saranno gli exit poll, sì.
Ci sono gli exit poll il 18 sera e poi con la maratona di Mentana. Ovviamente.
Per sapere se i tram di Bologna saranno rosso Ferrari o rosso gold con
gold è un goldone praticamente.
Goldone. Senti, sei contento che abbiamo vinto un gruppo di evasori fiscali, ha vinto la Coppa Davis?
Ah no, mi era sfuggita questa notizia. È una nuova squadra?
La squadra degli evasori fiscali, degli elusori fiscali.
Ha vinto Monte Carlo.
Ha vinto la Coppa Davis, ha vinto Monte Carlo anche quest'anno.
C'è ancora Panatta?
C'è ancora Panatta, ma lui non è un elusore fiscale, paga le tasse in Italia.
Raccatta Panatta.
Cioè. Perché vuole avere la pensione, gli danno la pensione da tennista.
Ma si chiamava il deodorante di cui faceva la pubblicità?
Non mi ricordo, ma dai, insomma. Possiamo anche andare oltre.
Comunque dobbiamo togliere, senti che devi togliere il bong a Straccius quando è a casa.
Esatto. Bisogna togliere il cilum.
Il cilum, perché hai questa voce impastata. Dove sei? Di fianco a un bong? Dove sei?
Sono in Thailandia.
Ecco.
Ecco, bravo, sei stanco. Bene, bravo. Allora.
Indagine sociologica.
Va bene.
Caro Straccio, ci ha fatto piacere in questa fase finale della nostra puntata di Global Tavolo. Possiamo contare su di te la prossima?
Ma ci proviamo, dai.
Ci proviamo. Di fronte al telefono, Ciccio Straccio.
Ciccio Straccio.
Di fronte a me, globulo porno o globulo Rolex, che dir si voglia.
E di là c'è sempre Camel.
Così. Allora vi dà appuntamento al prossimo venerdì, se tutto andrà bene, e vi salutiamo.
Non abbiamo letto i messaggi, li leggiamo la prossima settimana.
La prossima settimana anche, perché sono talmente tanti che non. Cioè, veramente. Ciao a tutti da Global Tavor!
Sono molto preoccupato ed il silenzio mi ingrossava la cappella.
mia mano.